La filiera agroalimentare è costituita da una sequenza di operazioni che può coinvolgere un numero assai variabile di attori e territori e che comprende principalmente le fasi di produzione, raccolta, condizionamento o trasformazione, se si tratta di prodotti conservati e succhi, successivamente trasporto, distribuzione e consumo finale. È possibile delineare una tipologia generale di figure sociali che attualmente caratterizzano la fase agricola. Un primo gruppo è costituito prevalentemente da piccoli produttori, anziani proprietari pensionati, un tempo agricoltori a tempo pieno e generazioni successive di proprietari occupati in altri settori di attività che si dedicano al mantenimento delle coltivazioni solo a tempo parziale. Il piccolo agricoltore è stato tradizionalmente una figura mista di lavoratore salariato a giornata e al contempo proprietario di una piccola media porzione di terra. La piccola proprietà è stata costruita negli anni con acquisti progressivi, talvolta frammentata successivamente tramite suddivisioni per via ereditaria. Quando riguarda i produttori più grandi, i contorni sono assai più sfumati e fortemente collegati alla fase commerciale. Spesso i grandi produttori sono anche i proprietari di magazzini per la trasformazione e il confezionamento, così che riescono a concentrare attività agricola, manifatturiera e commerciale. Operano in qualità di società private o all'interno di organizzazioni di produttori, di cui sono spesso rappresentanti di maggioranza. L'organizzazione del lavoro di raccolta, nel caso dei grandi produttori, risponde a logiche gestionali ed economie di grande scala. Si evidenzia una grande inversione di rotta all'interno delle filiere. Il grande commerciante diventa anche grande produttore e proprietario terriero. L'aggregazione dell'offerta non emerge infatti dai produttori associati per integrare anche la fase commerciale e potersi appropriare così di quote maggiori di valore aggiunto, bensì dallo sconfinamento dei grandi operatori commerciali nella fase agricola tramite l'acquisto di porzioni crescenti di terra.
Le attività che caratterizzano la fase successiva alla produzione della filiera sono raccolta, confezionamento e trasporto. Gli attori professionali che intervengono sono numerosi: commercianti privati, grossisti, produttori associati in cooperative, OP, intermediari che intervengono in differenti operazioni di scambio. La trasformazione progressiva delle tecniche di distribuzione, ispirata al modello dei grandi store statunitensi, che in Italia ha preso piede soprattutto durante gli anni 90 e nel primo decennio del XXI secolo, ha determinato un mutamento strutturale della fase commerciale. Gli operatori commerciali locali si dividono oggi tra chi ha stipulato accordi con grandi catene di distribuzione organizzata e chi invece commercializza con grossisti e intermediari di mercati generali, nazionali oppure esteri. Inizialmente anche i grandi gruppi di supermercati si rifornivano dai mercati centrali, ma con l'evoluzione delle tecniche di distribuzione organizzata e di nuove modalità di consumo, il sistema di rifornimento dei punti vendita al dettaglio si è trasformato. Al di là delle specifiche declinazioni e nonostante l'estensione nazionale o multinazionale di ogni grande marca, è possibile comunque individuare alcune linee strategiche comuni. La trasformazione principale si è verificata nel passaggio da un approvvigionamento in prossimità presso mercati centrali, grossisti e importatori localizzati in aree prossime ai punti vendita a una fornitura in origine tramite accordi diretti con grandi produttori, commercianti ed esportatori dei territori rurali, fornitori che dagli stessi luoghi di produzione inviano grandi quantità di pomodoro di prodotto fresco, selezionato, lavorato e confezionato in base all'ordine, presso le piattaforme logistiche delle grandi catene, da cui poi verrà distribuito nei punti vendita finali. Inoltre, la grande distribuzione si è progressivamente liberata di costi logistici e di trasporto, così come dell'organizzazione del lavoro nei differenti livelli della filiera tramite una lunga catena di subappalti a vari fornitori di servizi. L'esternalizzazione di varie attività a società specializzate in servizi logistici, in particolare per operazioni di trasporto climatizzato a carico completo e per la gestione di magazzino, è divenuta uno dei fattori strategici della distribuzione moderna. L'insieme di questi rapporti contrattuali favorisce una riduzione dei costi e una flessibilità operativa lungo tutta la catena, rispondendo con continuità a varie esigenze distributive di tipo commerciale, volumi elevati, varietà di gamma, etichettatura, certificazione di qualità, standardizzazione delle produzioni, logistico, trasporto, tempi di consegna, catena del freddo e di centralizzazione degli acquisti per più punti vendita. In tal modo è possibile ottenere importanti economie di scala. L'ordine dei prodotti può avvenire con scadenze più o meno ravvicinate, a seconda delle distanze da percorrere, delle capacità logistiche dei vari operatori commerciali, della strategia comunicativa di freschezza promossa dal marchio distributivo. Ad esempio, ci sono operatori che completano il prodotto localmente e inviano la merce definitivamente confezionata direttamente alle piattaforme o ai punti vendita esteri delle grandi catene. Altrimenti, la merce viene semilavorata localmente, successivamente confezionata e conservata in magazzini situati nei pressi dei poli logistici in cui si trovano le piattaforme delle grandi catene per una breve attesa dell'ordine. Quantità e prezzi vengono ridefiniti ad ogni ordine e, così come accade per i tempi di consegna, sono orientati dall'andamento del consumo finale. Praticamente si è passati da una filiera agroalimentare determinata dalla fase produttiva a una controllata in misura crescente dalla grande distribuzione organizzata e dei suoi punti vendita al dettaglio. Nel complesso, l'offerta alimentare si è adeguata alle nuove esigenze distributive tramite tecniche in parte riconducibili al modello produttivo industriale toyotista. Selezione delle varietà e uniformità dei prodotti, trattamento nei pressi dei luoghi di raccolta, gestione della catena del freddo e tecniche di prolungamento della vita del prodotto, consegne frequenti e ordinate in base al consumo effettivo, carichi pallettizzati e rintracciabili tramite codice a barre, gestione del flusso di informazioni che accompagna le merci lungo la filiera, minimizzazione delle scorte e movimentazione delle merci a flusso teso continuo, cioè senza stock di lungo periodo e consegna just in time.
Tramite una combinazione sistematica di tecniche di marketing, di subappalto di attività e addebito di costi logistici ai fornitori, i grandi marchi della distribuzione riescono a far lievitare i margini di profitto derivanti dalle vendite delle merci, ma anche da fonti di ricavo supplementare e da altre forme di risparmio. L'accesso alle liste di fornitori delle grandi catene è inevitabilmente selettivo ed emergono alcuni criteri principali: relazioni con la direzione dell'impresa, dimensione e organizzazioni tali da garantire ampiezza dei volumi, assortimento, continuità, puntualità e standardizzazione delle forniture. Di fatto solo alcuni operatori possono sopravvivere alle condizioni richieste oggi dai marchi della distribuzione moderna. Sono quelli che hanno la capacità di mobilitare grandi quantitativi di merce, di offrire una gamma estesa di prodotti, di lavorarli e confezionarli con macchinari e tecnologie moderne. Chi può disporre di ingenti capitali di investimento e di rischio per acquistare grandi forniture o coprire mancati pagamenti. Chi dispone di strutture logistiche di portata nazionale o multinazionale, in modo da offrire servizi aggiuntivi alla fornitura del prodotto. Il circolo dell'economia di scala si autoalimenta e il processo di selezione e concentrazione avviene a diversi livelli della filiera, discendendo progressivamente dai grandi marchi distributivi fino alla fase produttiva, passando per gli operatori commerciali. Ah. Ripercorrendo la filiera agroalimentare in senso contrario, è possibile ricostruire le tendenze che dal mercato finale si propagano attraverso le varie fasi commerciali fino a influenzare le scelte produttive degli agricoltori e le varie forme di organizzazione del lavoro di raccolta. Le filiere di vendita all'ingrosso sono caratterizzate da una forte imprevedibilità dei quantitativi richiesti e da una volatilità dei prezzi corrisposti all'origine. Inoltre, la lunga serie di intermediazioni e passaggi commerciali determina una moltiplicazione di operatori che si appropriano di porzioni di valore aggiunto, comprimendo ulteriormente la remunerazione del prodotto agricolo. Anche il canale che porta alla grande distribuzione organizzata ha determinato il moltiplicarsi dei fattori di imprevedibilità, ribaltando di fatto il precedente funzionamento della filiera in termini di tempo, quantità e prezzi. La produzione agricola oggi dipende dalla domanda finale e non più viceversa. In tal caso, l'ordine di ingenti quantità di prodotto, già pronto per essere esposto sul banco di vendita, è oscillante e non consente una regolare programmazione delle forniture. Così come i tempi di consegna serrati e talvolta imprevedibili sono determinati dal consumo finale effettivo. Anche i prezzi oscillano durante i diversi momenti della stagione, in base all'andamento delle vendite, ai quantitativi offerti dalle varie aree produttrici e alla concorrenza interna agli operatori commerciali, in condizioni di oligopolio delle catene distributive. Operando in regime di oligopolio, i grandi marchi della distribuzione organizzata hanno raggiunto un potere di mercato tale da determinare unilateralmente la formazione dei prezzi, a cui tutti devono fare inevitabilmente riferimento per poter intercettare i consumatori finali. Praticamente influiscono sulle scelte di produzione e sulle condizioni di scambio tra gli operatori sottostanti della filiera, tradizionale o moderna che sia. Con la vendita di ingenti volumi di merce si abbassa complessivamente il livello di rendita per unità di prodotto, ma la politica dei prezzi bassi ha conquistato quote crescenti di popolazioni, consumatori con medio o basso potere d'acquisto o bassissimo nel caso delle catene di discount. Le tradizionali forme di vendita al dettaglio, negozi specializzati di piccole dimensioni o mercati locali, hanno un ruolo progressivamente ridotto nelle abitudini di consumo della popolazione. Ciò comporta un'ulteriore contrazione dei volumi di vendita dei mercati generali, determinando la scomparsa di quella miriade di clienti che, sebbene di piccola taglia, si rifornisce costantemente di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso. I processi fin qui descritti stanno generando un abbassamento tale nella remunerazione del prodotto agricolo rispetto al prezzo finale della merce, che la fornitura di un bene alimentare si sta trasformando di fatto in un insieme articolato di servizi che solo alcuni più grandi e strutturati sono in grado di fornire.
Alla contrazione dei margini di redditività del prodotto agricolo e all'inasprimento delle condizioni di mercato, i piccoli e medi agrumicoltori rispondono con un ventaglio di azioni. Si abbandonano le coltivazioni, si impiantano varietà nuove, preferibilmente primizie o tardive, si continua a vendere lo stesso prodotto accontentandosi di prezzi molto bassi. Nel caso in cui si continua a raccogliere, i produttori cercano di fronteggiare l'abbassamento dei prezzi con il contenimento dei costi del lavoro e di mantenimento delle coltivazioni. Nelle campagne italiane, una parte di piccoli e medi produttori si incarica direttamente della fase di raccolta. Questi ultimi fanno ricorso a lavoratori prevalentemente stranieri, ingaggiati anche informalmente per brevi periodi. Solitamente si rivolgono a contatti precedenti o si affidano al passaparola tra lavoratori, i quali ruotano spesso tra più produttori intervallando i diversi impieghi nei piccoli appezzamenti. In alternativa fanno riferimento a intermediari oppure reclutano nelle piazze e nei crocicchi delle strade alcuni lavoratori, tra quelli che attendono ogni mattina di trovare un ingaggio giornaliero. Qualora siano i commercianti ad assumersi l'organizzazione della raccolta, si fa riferimento ad alcune squadre base per prodotti più lunghi, formate spesso da lavoratori ingaggiati ripetutamente negli anni. si ricorre a un numero aggiuntivo di lavoratori per far fronte a eventuali raccolte supplementari determinate dal crescendo della stagione produttiva, dalle condizioni climatiche o dall'arrivo repentino di un ordine. In questo caso gli stagionali vengono reclutati tramite passaparola, incaricando qualcuno tra i lavoratori già ingaggiati oppure facendo riferimento a intermediari informali. Solitamente medi grandi commercianti privati, talvolta costituiti in organizzazioni di produttori, sono indotti ad assumere buona parte dei lavoratori stagionali con regolare contratto. Infatti, le dimensioni dei loro fatturati e la strutturale visibilità degli stabilimenti di manipolazione e confezionamento del prodotto li rendono potenzialmente soggetti a maggiori controlli da parte degli ispettori finanziari del lavoro e dell'INPS. In tal caso, però, alla regolarità delle assunzioni non corrisponde una regolarità nella dichiarazione, a fini contributivi, delle giornate effettivamente lavorate. La procedura di avviamento al lavoro tutela il datore di lavoro, che in caso di controllo inatteso segnerà la giornata di lavoro in corso, ma non garantisce il lavoratore che potrà godere delle prestazioni sociali e previdenziali limitatamente al numero ridotto di giornate denunciate effettivamente. In definitiva, al fondo delle filiere si trova un lavoro di raccolta altamente flessibile e a basso costo. I datori di lavoro, siano essi produttori diretti o commercianti, preferiscono impiegare manodopera immigrata. Questa permette di abbattere notevolmente i costi di produzione piuttosto che assumere lavoratori locali, i quali si rivolgono comunque per le attività che richiedono un maggior grado di specializzazione, come nel caso della potatura o della somministrazione di medicinali e di fertilizzanti. La flessibilità che tradizionalmente caratterizza il lavoro agricolo stagionale è oggi accentuata dalla domanda di mercato e dalle recenti evoluzioni della filiera. Infatti le filiere commerciali richiedono grandi quantitativi di fornitura, fortemente dipendenti dalla domanda finale, sia in termini di contenimento dei prezzi che di efficienza nei tempi di consegna. Nei territori, oltre alle squadre base che coprono più mesi della stagione di raccolta, è necessaria manodopera just in time, lavoratori immigrati da reclutare rapidamente in base alla domanda di mercato da ingaggiare per brevi periodi e a costi ridotti durante i picchi di raccolta.
Bene, sempre sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout, all'ascolto di Cattivi Pensieri. Ci traghettiamo quindi verso la conclusione di questa puntata che abbiamo dedicato, partendo appunto da ultimi fatti di cronaca rispetto a questi arresti nell'ambito del caporalato agricolo nel sud Italia. Abbiamo, come cerchiamo spesso di fare, allargato lo sguardo a quello che è il funzionamento e la trasformazione della filiera agroalimentare, come abbiamo visto, sempre più dominata da quella che è la grande distribuzione organizzata.
Sì, giusto per dare un paio di riferimenti, abbiamo fatto un lavoro noi di copia e incolla di questo libro che vi invitiamo a recuperare se siete interessati all'argomento e di leggere, che si intitola Braccianti Just in Time, edito da casa Asher quest'anno, di Anna Mary Garrapa, che è appunto un libro tutto concentrato sulla filiera agroalimentare, in particolare su diciamo così la raccolta degli agrumi, paragonando due casi di studio, sia quello di Rosarno e quello di Valencia. Parlando di braccianti, appunto, proprio in questi ultimi paragrafi che abbiamo letto, l'autrice del libro cerca di sottolineare come il grosso bacino sia appunto un bacino straniero, sia un bacino di lavoratori ricattabili. Abbiamo recuperato anche qui un altro opuscolo che è facilmente reperibile in rete, che si intitola Frontiere Lavoro, gli schiavi della filiera agroalimentare, che è un opuscolo editato sempre l'anno appena passato da compagni della zona del Salento, che cerca appunto di mettere in, diciamo così, in contatto questo mondo, per cui il mondo bracciantile, con il mondo della detenzione amministrativa e della seconda amministrazione. Tesi di fondo dell'opuscolino che ci sentiamo tutto sommato di accettare, il fatto che il costo del lavoro nell'industria agroalimentare, in particolare nella raccolta, però come abbiamo visto in altri casi anche per esempio nella logistica, sia diciamo così determinato soprattutto dalla condizione giuridica che lo Stato affibbia a queste persone, alle persone che migrano, alle persone che sono detenute in questi centri, che sono estremamente ricattabili perché non hanno i documenti. Per cui di fatto i sistemi di detenzione amministrativa e soprattutto quella che viene chiamata accoglienza secondaria funzionano da veri e propri bacini di erogazione di forza lavoro per l'agricoltura.